La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Ritorna la nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso. Come avevamo preannunciato, fermi per lunedì, il giorno in cui l'Ancona è scesa in campo, ieri giorno di festività. Ritorniamo puntuali oggi, saltando l'appuntamento classico del mercoledì, quello con Roberto Cardinali e il suo DJ Biancorosso. Più importante al momento è scendere sul dettaglio di quello che accadrà in casa Ancona. Anche oggi non ci siamo fatti mancare nulla, e allora intanto diamo subito il benvenuto a, da tanto che non lo ascoltiamo, Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E la nostra macchina come al solito ci ha fregato al momento della partenza, mi sembra giusto che si azzeri. Fra poco sarà ripristinato sicuramente anche la possibilità di mandarci gli sms, mentre dovrebbe funzionare, incrociamo le dita, normalmente l'altra macchina, quella dedicata a WhatsApp, 334 35 20 488. Allora partiamo intanto dalla serata di lunedì con un'Ancona che la famosa Ancona che non t'aspetti, quella che è scesa in campo.
Sì, è un'Ancona autoritaria che ha disputato una buona partita al cospetto di una big del campionato, quarta in classifica, il Padova, che ha strappato un 2-2 che in altri tempi sarebbe stato considerato anche prezioso, però considerando la situazione attuale dell'Ancona, che è ultima in classifica, e considerando le giornate che mancano, appena due, si tratta di un punto dal sapore amaro, perché avvicina, cioè fa restare l'Ancona in un limbo, però le giornate si assottigliano, mancano 180 minuti dalla fine, i punti da recuperare dal Fano non si sono assottigliati, anzi, e poi vedremo il perché. E quindi è stato un pareggio, diciamo, autoritario per come è venuto sul campo, però non si sa se sia prezioso o meno, perché ormai manca pochissimo alla fine del campionato.
Doppietta di Paolucci, tra le altre cose, quindi questo giocatore è criticato per un altro motivo, non decisamente per quello che riguarda il campo, che si è fatto riscattare sotto questo profilo con una doppietta pregevole, tra le altre cose, che ha fatto sperare nella serata di lunedì. È cambiato qualcosa nella giornata di oggi? Noi ci aspettavamo sicuramente, ormai era alle porte, dopo il deferimento, la sanzione per quello che riguarda l'Ancona, una sanzione che in realtà già ci ha fatto un po' arrabbiare in partenza, perché come ricorderete era stata assicurata da parte di chi ha voce in società, che in realtà questa sanzione, se fosse arrivata, sarebbe poi stata modificata in sanzione pecuniaria e non...
Era stato intrapreso un percorso di avvicinamento con la Lega.
E non un punto di penalizzazione. La legge di Marfi dice che se una cosa va male...
Poi va peggio.
Poi va peggio. E allora, cosa è arrivato? Oggi è arrivata la sentenza, almeno è stata pubblicata la sentenza, che in realtà era già stata discussa. E oltre al punto di penalizzazione, mi sembra giusto, una ciliegina sopra, 10.000 euro di multa per quello che riguarda l'Ancona. Tutto quello che vi stiamo per dire lo trovate sulla nostra pagina, ovviamente radiotua.com, www.radiotua.com, e trovate la stangata sull'Ancona. Penalizzazione di un punto, ammenda di 10.000 euro per la società, ma attenzione, va letta la sentenza in toto, perché tra le righe si apre un altro problema, non di poco conto, perché stiamo parlando dell'Ancona, non stiamo parlando di un'altra società. Poi magari dopo diremo anche quello che è successo nelle altre società, perché non solo l'Ancona è stata penalizzata, la Maceratese è stata penalizzata di 2 punti, come già sapevamo, però 4.000 euro, se non vado errato, l'ammenda pecuniaria, anche la San Benedettese che stava rischiando un punto di penalizzazione, però nel dibattito è finito tra luce e vino, 1.500 euro di multa. Ma veniamo a casa nostra. La notizia che fa ancora più notizia e che ci mette in ambasce e non poco, è il fatto che l'unico che firmava, perché il più criticato, il più vessato, il più contestato in assoluto, che risponde al nome di Davide Miani, era anche però a tutti gli effetti l'unica persona che firmava per l'Ancona. Che cosa succede? Succede che la figura di Davide Miani, cioè l'amministratore delegato, insieme a un altro ex amministratore, è stato inibito. Vuol dire che non può più firmare atti per l'Ancona. L'inibizione di Davide Miani
a
livello federale è per 2 mesi, è stata ridotta a 2 mesi, mentre per l'ex amministratore delegato dell'Ancona, ovvero Gianfranco Mancini, è rimasta tale quale 3 mesi, perché non si è difeso, non ha patteggiato, eccetera. Quindi 3 mesi, ma quello ce ne interessa fino a un certo punto, perché non ha più, appunto, ex amministratore, non ha più voce in capitolo proprio nell'Ancona 1905. Quello che però ci lascia molto perplessi sul proseguo è quella comunicata all'attuale amministratore delegato, unica persona che firmava a livello legale per l'Ancona, per il proseguo proprio delle attività nella FIGC. Quindi l'amministratore delegato è fuori e out. Punto interrogativo. Chi firmerà ora per l'Ancona?
Al momento penso che il potere di firma l'avesse solamente David Miani, fino a fine febbraio anche Gianfranco Mancini, come ci avevano detto più volte. E quindi adesso, mancando chi rappresenta l'Ancona a livello federale, si crea questo problema. Non so quante firme occorrano in questi 2 mesi, però sappiamo benissimo, insomma, che c'è questo vuoto. Perché per qualsiasi atto, per qualsiasi cosa occorra in federazione, non è questo il periodo, però per dire anche un semplice tesseramento di un giocatore, l'iscrizione a un campionato, tante cose, servono firme da parte del responsabile. In questo caso chi aveva potere di firma era David Miani, e essendo squalificato per i mesi in cui è stato squalificato, ovvero 2, non potrà farlo. E quindi si apre il punto interrogativo su chi possa firmare.
E perché noi non vogliamo farci mancare nulla, lo estrapoliamo, guarda caso, da una società che si è chiusa in se stessa. Oggi la notizia che è stata lanciata dalla società è che 3 giocatori, 3 tesserati dell'Ancona sono stati chiamati dalla Procura federale, convocati dalla Procura federale per far luce su, e quindi spiegare, dare informazioni relative all'attuale campionato. I 3 tesserati dell'Ancona convocati dalla Procura federale sono Lorenzo Bambozzi, Luca Caccioli e Michele Paolucci.
Tra l'altro, tranquillamente ufficializzato dal sito dell'Ancona, come, sì, come fossero convocati per un premio fair play.
Un party tra amici.
Tranquillamente, cioè, magari è settimane che non ci sono notizie utili per il lettore o per la stampa, però è stato ufficializzato che 3 tesserati sono convocati in Procura federale, come fosse una questione di merito, come se la Procura federale, ecco, premiasse i 3 giocatori per qualcosa. In realtà la Procura federale indaga, quindi interroga per un qualcosa che evidentemente non è chiaro, e quindi questi 3 giocatori sono stati convocati per rispondere di qualcosa.
Bene, sì, per chiedere, per informare su qualcosa, dice, per informazioni, riportiamo proprio letteralmente per evitare problemi, per informazioni riguardanti l'attuale campionato.
Tre giocatori. Almeno stavolta la stampa non può essere tacciata, no, di disfattismo. Perché...
Assolutamente no. Però virgolettiamo anche il fatto che sono 3 giocatori tra i più tranquilli. Cioè,
sì,
quelli che non sono stati mai menzionati né dalla stampa per qualcosa di negativo. Quindi, non perché magari qualcun altro lo sia stato, però...
Abbiamo, quindi, Bambozzi, che tra l'altro ha anche giocato poco, a parte l'ultimo periodo dall'arrivo di De Patre, insomma ha giocato poco, quindi è stato poco protagonista rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo Caccioli, che è arrivato a febbraio e quindi è qui da 1 mese e mezzo, e Paolucci, anche lui ha giocato poco, un po' per scelte tecniche, per problemi fisici, solo nell'ultimo periodo, nelle ultime 3-4 partite ha trovato continuità. Quindi sono i 3 giocatori, o loro stessi hanno denunciato qualcosa, oppure...
Forse uno potrebbe essere convocato per rispondere del clima che ha trovato qua, magari uno del clima particolare che ha risentito tra squadra e tifo, uno uno, ma per il resto ci rimane grande punto interrogativo. E allora, oggi
le cose sono tre. Sì. O hanno loro denunciato magari il fatto avvenuto a fine febbraio, inizio marzo, della tentata aggressione da parte della tifoseria, o sono stati loro tra quelli che hanno denunciato la presenza di figure alle spalle della società, che governano la società pur non avendo mansioni ufficiali.
Quanto pubblicato nella famosa lettera di messa in mora della società, esatto. Quel comunicato, insomma, che informava di quanto era successo, ma che è arrivata tardivamente nel mese corrente.
Oppure sono stati convocati per chiedere chiarimenti su qualche partita magari che la Procura federale ritiene poco chiara. Cioè, queste sono le ipotesi, non sono certezze o sta di fatto che i tre giocatori dovranno rispondere o comunque sia chiarire qualcosa alla Procura federale, che poi eventualmente potrebbe mandare avanti le indagini del caso.
Si è svolto oggi un, non è a sorpresa perché già era stato preventivato, ma assume sicuramente tutta un'altra valenza, il CDA dell'Ancona. E fra poco andremo a collegarci anche con il presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecher, che ha partecipato al CDA. Ci faremo spiegare che cosa, di che cosa si è parlato in questo CDA. 334 35 20 488, come sempre quando Punto Biancorosso torna carico di notizie. Qui non si blatera, si bada molto ai fatti e alla sostanza. Pubblicità e a tra pochissimo tutti assieme.
Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone, il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Sofia.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso e prima di presentare il nostro ospite già in collegamento con noi, immediatamente facciamo gli auguri, i complimenti al Venezia che ha conquistato la Coppa Italia, quindi promozione in Serie B e anche Coppa Italia. Punterà al triplete? Chissà.
E adesso manca solo la Supercoppa di Lega Pro, che è riservata alle vincenti dei tre gironi, quindi al momento ci sono sicuramente Venezia e Foggia, da vedere se la Cremonese o l'Alessandria. Comunque Venezia dopo il campionato ha conquistato anche la Coppa Italia di Lega Pro, aveva perso l'andata 1-0 a Matera, ha vinto oggi per 3-1 il ritorno contro lo stesso Matera. Ricordiamo che in finale ci sarebbe stata l'Ancona se la semifinale con il Matera fosse andata nel verso giusto. Vinceva 2-0 l'Ancona fino all'inizio della ripresa, poi ha subito un 1-2 terribile, 2-2 finale, quindi ha qualificato il Matera. Matera che può consolarsi comunque con la qualificazione ai playoff, visto che il posto occupato dal Venezia è già assegnato essendo nato il Venezia in Serie B. Quindi Venezia che ha fatto il double, chissà che non faccia il triplete, aggiudicandosi poi in seguito anche la Supercoppa riservata alle vincenti dei tre gironi.
Bene, allora andiamo subito a introdurre il nostro primo ospite, Daniele.
Sì, abbiamo con noi Roberto Amatucci, il procuratore di Michele Paolucci, visto che i giocatori biancorossi sono in silenzio stampa ormai da qualche settimana. Chiediamo al suo procuratore di descriverci un po' le sensazioni che ha avuto il giocatore nel segnare i primi gol in maglia biancorossa. Anzitutto un saluto, Roberto.
Ciao, buonasera a tutti.
Niente, dicevamo di questi primi due gol finalmente arrivati per Michele Paolucci dopo un mese e mezzo in cui non riusciva a trovare la via della rete, si è sbloccato a Padova con una doppietta.
Sì, il ragazzo l'ho sentito molto entusiasta e crede in questa, diciamo, in questo miracolo calcistico che potrebbe essere un futuro, cioè un play out. Anche io come procuratore vedo che potrebbero anche arrivare questo miracolo calcistico, perché le due partite che gli sono rimaste sulla carta sono abbordabili. San Benedettese in casa secondo me potrebbe essere anche un'altra vittoria dell'Ancona. Poi si giocheranno tutto, se va bene, cioè se la Reggiana fa il suo, come penso che sia, a Forlì l'ultima partita.
Ecco,
e lui, il ragazzo, è molto entusiasta e ci crede anche, molto carico.
Avevate sposato il progetto con il massimo entusiasmo. Questa piazza di Ancona era stata vista anche come in prospettiva futura dallo stesso giocatore quando era stato presentato alla stampa. Poi c'è stato un periodo di adattamento difficoltoso dovuto anche al momento non certo idilliaco anche della squadra, che ha collezionato sconfitte in serie fino a tre settimane fa.
Sì, beh, a gennaio quando abbiamo insieme, cioè quando c'è stata questa opportunità, abbiamo deciso insieme di prendere questa via, questa occasione, anche perché lui tornava, diciamo, dopo tanti anni di calcio fuori regione, come tutti pensano, la carriera che ha fatto Michele Paolucci a livelli, diciamo, anche alti, e ritornare qui a 40-50 km da casa, perché lui vive a Civitanova. Lui era molto entusiasta di questa situazione. Poi abbiamo fatto una trattativa molto molto veloce, molto lampo, e anche lui era contento di tutto quello che si era creato. Ci credevamo, anche perché in quel periodo poi il calcio è attimi, bisogna ragionare da un giorno all'altro, quindi prendi una decisione anche se magari a livello di classifica l'Ancona stava in quel momento stava bene, diciamo, stava a metà classifica, metà bassa classifica, media bassa classifica, però a livello societario c'era qualche turbolenza, però diciamo che gli ultimi stipendi erano stati, diciamo, saldati. Quindi è stata presa questa decisione insieme, di comune accordo, e poi sappiamo il resto della storia. Poi c'è stato un battibecco fra Michele e qualche tifoso in una giornata di Coppa Italia, lì magari è successo un po' di caos. Però lui ci crede e lui prende tutto di petto le situazioni che gli capitano. Anche quella cosa lì, sbagliando magari, perché non era il momento di fare quella cosa lì, però quando uno ha il sangue caldo, magari ci crede su certe cose, può capitare anche queste situazioni. Ripeto, non devono capitare, si potevano evitare, però.
Come ha vissuto poi i momenti successivi?
Per il bene dell'Ancona devono tutti, secondo me, anche i tifosi, questo è un consiglio che do, poi ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, però penso che domenica i tifosi potrebbero, e se vogliono, essere, diciamo, caldi e presenti del Conero per aiutare la squadra in questo miracolo calcistico, che potrebbe, anche se non dipende solamente dall'Ancona, ma dipende anche da un'altra partita che è Reggiana Forlì, accadere, diciamo, quello che due settimane fa o tre settimane fa nessuno avrebbe mai pensato.
Come l'ha preso il giocatore quelle settimane successive a quel fatto in cui magari quando entrava in campo era spesso fischiato dalla tifoseria?
No, dai, ascolta, qui parliamo di un giocatore professionista che ha fatto 10 anni o 12 anni di Serie A e ha giocato in stadi che, con tutto rispetto per Ancona, ci sono molte più persone negli spalti e anche magari tifoserie molto calde, vedi, Catania, anche se lui a Catania è portato, come dice, sul palmo di una mano, però anche gli stadi di Serie A, quindi non è che lo scalfigge o lo tocca un giocatore del genere qualche insulto, qualche fischio, qualche diciamo, tifoso che magari che non lo apprezza, non è un problema quello lì a livello calcistico. Lui era solamente che voleva giocare, voleva dimostrare magari anche in Ancona il suo valore, poi per diverse situazioni, l'infortunio e magari altri tipi di scelte non è stato magari messo in campo. Adesso, ripeto, il passato è passato, bisogna pensare a queste due partite, basta, secondo me, per il bene dell'Ancona e per il bene di tutti.
E
si può fare il miracolo calcistico.
Il giocatore ha 31 anni, come ha vissuto la prima metà di stagione al Catania?
Allora, lui è andato a Catania dopo che c'era un interessamento diciamo velato, magari il mister lo voleva perché lo voleva a Novara, dell'Ascoli Calcio. C'era stato un contatto e c'era questo, non interessamento, però c'era questo pur parlare nel calcio, sai, a volte si propone un giocatore, qui parliamo di un giocatore che già nella piazza di Ascoli era già stato, e il mister Aglietti e il direttore Cristiano Ciarretta lo volevano ai tempi del Novara, quando allenavano il Novara e il direttore era Cristiano Ciarretta e lui giocava a Siena. E poi questa operazione non è stata fatta per diciamo che era un giocatore molto molto costoso, quindi non si trasferì a Novara. Allora nel momento che Cristiano Ciarretta e mister Aglietti sono andati ad Ascoli, ho cercato subito di proporlo e poteva essere una situazione così. Poi da lì c'è stato l'interessamento del Catania di Pietro Lo Monaco e lui è andato giù, ha fatto una stagione, diciamo, sai, lui veniva da categorie superiori, la C, come si dice a volte, bisogna essere giocatori per quella categoria, quindi diciamo l'ambientamento non di ambienti, come perché Catania la piazza la conosceva, però l'ambientamento di categoria gli è stato un po', diciamo, difficile, però ha fatto, mi sembra, 12 presenze e 3 gol, quindi ci sta. Poi da lì c'è stato questo interessamento dell'Ancona e lui voleva riavvicinarsi a casa e c'è stato questa cosa qui, che lui l'ha desiderata anche lui. Era molto entusiasta quando è arrivato in Ancona.
E poi, queste vicissitudini anche societarie che sono poi emerse in tutta la sua gravità proprio dopo il suo arrivo, perché prima ancora la situazione era abbastanza tra virgolette tranquilla, logicamente l'hanno fatto pentire della scelta fatta, visto che anche un contratto a lunga scadenza, lui doveva essere, deve essere anche il caposaldo in prospettiva futura, era stato presentato.
A volte cose magari che vengono fatte, il passato ci si può pentire magari perché lo vedi da un'altra prospettiva, nel senso è una cosa che è accaduta, quindi è una cosa negativa perché la società lui l'ha sofferta, lui non è che è abituato a parte a Siena, che magari è entrato nel fallimento del Siena, però non è abituato a società magari che non c'è, fra virgolette, come coda. Cioè non c'è una persona con cui andare a colloquiare, quindi un po' diciamo che l'ha sofferta questa cosa qui.
Ecco, oggi
in mezzo al campo, essendo un professionista, non è che pensa alle beghe societarie, però durante la settimana magari...
Non fa stare tranquilli i giocatori in generale.
Una volta arriva un comunicato, una volta ne arriva un altro, una volta arriva una penalizzazione, una volta... Non c'è mancato nulla.
Esatto. Si è parlato, e lo abbiamo sottolineato anche noi oggi tramite Corriere Adriatico sulle nostre colonne, dell'esultanza di Paolucci, che è sembrata un po' eccessiva sul gol dell'1-0, eccessiva per il momento insomma critico dell'Ancona. Qual è il suo parere in merito?
Ma forse lui ha accentuato questa esultanza per riaccendere quello magari che la fiammella che si è spenta forse totalmente in Ancona per questo miracolo calcistico che potrebbe essere il play-out. Cerca magari di enfatizzare o mettere tutti in ottica, diciamo, uniamoci, voi tifosi aiutateci e noi cerchiamo di portare a casa questa salvezza o questo play-out, perché poi bisogna giocarsi, anche se io sono convinto che se si arriva al play-out la squadra con l'enfasi, con tutto quello che ha caricato questo mese, possa salvarsi al play-out. E cerca di coinvolgere anche i tifosi.
Lo stesso Paolucci,
la piatta e anche i compagni che magari sono tra virgolette meno esperti di lui a livello calcistico, le parlo.
E tra l'altro molto dipenderà, al di là del risultato del Forlì, anche dal derby di domenica contro la Samb, che al di là della classifica è una gara sempre sentita certo, dall'ambiente.
Assolutamente, certo. Ma io questa gara qui, vista anche il sabato la Samb Benedettese, potrebbe essere alla portata dell'Ancona, secondo me, perché mi sembra che la Samb Benedettese ha 2 o 3 squalificati, poi sono molto importanti perché mancherà di Sabatino, mancherà Da Monte. Quindi il centrocampo è difettoso, diciamo. Quindi potrebbe essere la partita che l'Ancona potrebbe far loro, potrebbe far sua.
La Samb, avevamo letto di un interessamento della Samb per Paolucci a inizio stagione, c'era qualcosa di vero?
Sì, la Samb con l'allora ex direttore sportivo Sandro Federico ci fu un contatto, più di un contatto, un incontro, e però poi non si fece nulla perché non c'erano le basi per fare uscire fuori, diciamo, questo matrimonio. Non c'erano proprio a livello economico e neanche a livello di anni di contratto. Però c'è stato un incontro, questo glielo confermo io. Perché il direttore Sandro Federico lo aveva avuto al Siena. Ai tempi del Siena lui era, mi sembra, capo osservatore o, diciamo, dentro l'area scouting.
Oggi abbiamo letto dal sito stesso dell'Ancona che Paolucci è stato convocato dalla Procura Federale insieme a Bambozzi e Caccioli per chiarire evidentemente qualcosa.
Guardi, questa domanda qui non le so rispondere. Non ho parlato con Michele. Poi l'ho letta nel pomeriggio come voi, verso le 2 mi sembra, se non ricordo, sul profilo Facebook dell'Ancona Calcio, della società dell'Ancona. Quindi non ho avuto l'occasione di risentire Michele, molto probabilmente lo incontrerò questa sera o domani, lo chiamerò e chiedo a lui cosa è questa cosa qui. Ma penso, mi sono fatto un'idea, diciamo, magari che potrebbe essere una persona da ascoltare per i fatti, diciamo, che sono usciti all'Ancona, però ripeto, non so nulla di questa cosa qui, non so nulla e non le so rispondere.
Anche perché suona strano che venga poi ufficializzato da un sito non giornalistico, ma da un sito ufficiale della società.
Infatti, poi anche questa cosa qui, ripeto, non lo so, non so cosa la Procura federale chiederà, diciamo, a questi tre giocatori.
Un'ultima
domanda. Diciamo, anche questa cosa qui, la blocco subito. Anche questa cosa qui sicuramente non aiuta,
esatto,
diciamo, per la vittoria, diciamo, per la partita di domenica.
Gianni, la settimana, diciamo, che è iniziata oggi, perché la partita è stata lunedì, e già in un giorno sono arrivate due notizie che comunque sia turbano la concentrazione di un calciatore.
Sicuramente uscirà fuori altre cose, magari qualche polemica fra società. Il calcio è questo. Però la polemica tra le società può starci, perché sono, diciamo,
esatto, è il sale del calcio.
Il sale del calcio, giochi che fanno magari mentali, diciamo, le persone di calcio, però quando c'è la Procura federale o il punto di penalizzazione, queste cose qui dà fastidio a una squadra, scusa.
Anche perché poi, ecco, emerse dallo stesso sito, è strano questo, no? Non giornalistiche, non fonte di illazioni. Un'ultima domanda: sta cercando già la squadra per la prossima stagione per Paolucci? È preoccupato della situazione o spera che in qualche modo questo...
No, adesso vediamo cosa succederà in Ancona, poi tireremo le conclusioni. Adesso aspettiamo il 7 maggio o domenica, vediamo, spero no domenica, speriamo il 7 maggio. Ma che significa che se aspettiamo il 7 maggio significa che l'Ancona ha vinto con la San Benettese, il Forlì ha perso con la Reggiana, e poi l'ultima partita il 7 maggio l'Ancona si gioca, diciamo, fra virgolette, la partita della vita a Forlì. Calcistica, la vita calcistica.
Bene, grazie a Roberto Matucci per la sua partecipazione sulle frequenze di Radio Tua. È un piacere di averla con noi.
Saluto tutti i telespettatori.
Grazie, buona serata.
I radiospettatori, scusate. Arrivederci, grazie mille.
Arrivederci. Bene, lasciamo allora il procuratore, tra gli altri, di Paolucci. E nel frattempo è arrivato un video sul nostro WhatsApp, ma praticamente ci ha inchiodato la macchina, quindi stiamo facendo ripartire tutto quanto. C'era Enrico che chiedeva, ma è vero 90.000 euro per 3 anni o no? Riferito a, suppongo, al contratto di Paolucci.
Ma sicuramente il contratto di Paolucci è un contratto importante, di un giocatore importante che ha fatto anche anni di Serie A. Sicuramente è venuto ad Ancona con uno stipendio elevato. Poi le cifre precise non sta a noi dirle, non le abbiamo chieste, ecco, al procuratore, però sicuramente si tratta di uno dei top player di questa squadra, che purtroppo non ha trovato vita facile nelle prime settimane ad Ancona, un po' perché l'Ancona non si è espressa meglio inanellando una lunga serie di sconfitte, un po' perché lui stesso è stato al di sotto delle proprie potenzialità. È venuto fuori tra virgolette all'improvviso nella partita contro il Padova, mostrando finalmente tutte le proprie potenzialità con una bella doppietta. Non vorremmo, ecco, che sia troppo tardi, però ecco, va accolto con soddisfazione questo sprazzo di luce da parte di un attaccante, che tutti i tifosi un po' attendevano, come del resto attendevano Del Sante, altra punta che ha giocato tra alti e bassi nelle ultime partite, sta partendo con costanza dalla panchina.
Altre news, intanto stiamo cercando di far ripartire la macchina con questo video che ci ha bloccato tutto, chi ha mandato il video lo sa. Gianni Red Bull ci manda questo pensiero invece tramite SMS: non vedo l'ora che finisca questa stagione tragica, l'importante è che vada via tutta sta gentaccia che abbiamo importato clandestinamente e che si riesca ad azzerare tutto e a ricominciare da capo con gente seria.
Ma neanche tanto così clandestinamente l'abbiamo importata quasi alla luce del sole, quindi
a pieno al 100%. Ma allora, ci eravamo lasciati con un dubbio, avevamo detto che oggi si è tenuto un CDA, per saperne un po' di più andiamo a collegarci con il presidente Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecher, che diamo subito il bentornato sulle nostre frequenze. Andrea.
Ciao Stefano e un saluto a tutti.
Allora, vediamo di esaminare. Oggi si è dato questo CDA, cosa si è discusso, almeno quello che possiamo dire ai nostri radioascoltatori e ai tifosi dell'Ancona?
Ma è una piccola correzione, non era un CDA ma un'assemblea dei soci.
È vero, no? Assemblea dei soci, chiedo scusa.
Assemblea dei soci, perché noi, come abbiamo detto più volte, non partecipiamo più ai CDA, partecipiamo all'assemblea in quanto soci, questo sì. E tra l'altro eravamo anche gli unici presenti fisicamente, gli altri hanno mandato delle deleghe, quindi eravamo il 2% era l'unico socio realmente presente in sede, gli altri hanno mandato delle deleghe al segretario.
E tra le altre cose, oggi è arrivata anche questa conferma dell'inibizione per l'amministratore delegato, Davide Miani, per i prossimi 2 mesi. Quindi?
E quindi questo era un po' l'argomento più importante della discussione oggi, o meglio, era l'argomento all'ordine del giorno, poi non era l'unico, ma dovevamo indicare un'altra persona che potesse rappresentare l'Ancona in questi 60 giorni per la parte burocratica. E avendo avuto anche la sua disponibilità, abbiamo indicato la figura del segretario, dell'attuale segretario della società.
Elianna Vaira, quindi.
Esatto. Quindi sarà lei che a rappresentare la società per i prossimi 60 giorni nei confronti della Lega.
Si è parlato, quindi questo solamente chiariamo anche agli ascoltatori, dal punto di vista burocratico per quanto riguarda la Lega. Per tutte le altre operazioni che non riguardano la FIGC, David Miani può continuare a firmare in questi 2 mesi in cui è squalificato, inibito.
Sì, ho chiesto anch'io la cosa perché non mi era chiara e ho avuto conferma che l'inibizione è solo nei federale. Rapporti con la Federcalcio e la Lega. Per tutto il resto ovviamente rimane in carica Miani, quindi è solo una cosa burocratica dal punto di vista sportivo, però ha la sua importanza ovviamente.
E allora, sempre per quello che riguarda le notizie del giorno, e tanto io penso che ne avrete alla fine, anche se a margine parlato, il punto di penalizzazione, 10.000 euro di multa, 3 giocatori convocati dalla Federcalcio, si è attaccato questo punto, anzi questi punti?
Ma sì, diciamo che abbiamo esaminato un po' la situazione generale, partendo dall'attualità. Dunque, sì, è arrivata purtroppo la conferma del punto di inibizione con la multa, quindi se sono confermate le previsioni più fosche, purtroppo è stato smentito chi come Nacciariti diceva che sarebbe arrivata solo una multa. Ovviamente noi abbiamo rappresentato tutto il nostro disagio e anche l'incazzatura, perché quando ce vuole, perché chiaramente questo punto di penalizzazione a questo punto della stagione potrebbe anche essere decisivo, quindi come tifosi e come soci abbiamo esternato il nostro rammarico, purtroppo è inutile piangere sul latte versato, c'è stata questa inadempienza, questo mancato pagamento di alcuni stipendi e questa è la conseguenza, la multa. Per quanto riguarda i giocatori, abbiamo avuto conferma che sono stati convocati dalla procura, non si sa per cosa, perché in questi casi la procura comunica solo i tesserati che si devono presentare, non il motivo, per cui non sappiamo per quale motivo la procura ha scelto 3 calciatori e li ha convocati, forse ne sapremo di più nei prossimi giorni.
Quando ci sarà questo incontro tra i giocatori, i 3 giocatori, Bambozzi, Caccioli e Paolucci e la procura?
Non lo so, non l'ho chiesto, presumo la prossima settimana, ma è una mia idea, potrebbe essere anche la fine del campionato, non lo so. Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo chiesto. Sappiamo che è arrivata questa richiesta, la società ha ritenuto di comunicarlo subito anche via internet, quindi confermiamo assolutamente questo fatto.
Andrea, altre cose sono state dibattute a proposito del futuro societario per quello che riguarda questa situazione che vede un buco, almeno notizie di stampa, diciamo così, tra 1,2 milioni e mezzo. Come possiamo definirla? Non vorrei dire utopia, ma l'idea da parte degli attuali soci di cercare di ridurre questo disavanzo per rendere la società appetibile, si è parlato minimamente di questo argomento? Cioè della
Si è parlato, non ho i numeri perché oggi non c'erano numeri a disposizione, per cui è un poco di più di una notizia stampa, nel senso che non abbiamo le conferme ufficiali, però dico quello che ho appreso in assemblea, che è stato confermato che c'è stato un forte impegno da parte di chi amministra la società nel tentativo di ridurre i debiti, e quindi è stato fatto un lavoro di accordo con creditori vari, non i calciatori ovviamente. Per ridurre, questo dovrebbe aver portato una riduzione non ancora definita, però si parla intorno almeno del 20% del totale, che se fosse vero sarebbe sicuramente una cosa positiva, e dall'altra una dilazione di pagamento per quello che sono i debiti invece verso lo Stato, quindi per quello che riguarda debiti verso lo Stato si sta andando verso rateizzazione, che renderebbero questo molto più appetibile alla società, perché il vero problema del fare calcio è l'indebitamento a breve, quanto deve essere tirato fuori ogni stagione. Se vengono spalmati i debiti per un lungo periodo, tutto ha un altro sapore. Dico questo perché ricorderanno gli amici tifosi e sportivi che quando Lotito prese la Lazio, lui la prese e riuscì a fare un accordo con l'Agenzia delle Entrate per un pagamento a 90 anni dei debiti tributari, e questo sicuramente ha consentito la gestione. Se questo avviene, c'è speranza che il debito al 30 giugno sia meno alto di quello che sembrava a marzo. Rimane uno scoglio piuttosto pesante, è quello nei confronti dei calciatori, che come sapete hanno un atteggiamento abbastanza rigido nei confronti della società e non credo che saranno disposti a fare sconti particolari rispetto ai contratti, e quello può rappresentare un ostacolo. Detto tra noi, ovviamente tutto dipenderà anche dall'esito delle prossime 2 partite, perché un conto è un contratto da professionista in Lega Pro e un conto è un contratto con una società retrocessa in Serie B la dilettanti. Quindi
che comunque si annullerebbe in caso di retrocessione, per i giocatori parlo.
Per i giocatori,
e per la società stessa. Per la società stessa.
Certo. Infatti dico che ovviamente la definizione di questo monte salari dipende molto dall'esito finale del campionato. Quindi vedremo, ci auguriamo tutti che vada per il meglio, poi trarremo le conclusioni.
Tu sei deluso di come sta andando avanti la situazione societaria, visto che a febbraio eri tra quelli che predicava calma quando DG Nacerriti aveva garantito che gli stipendi erano stati corrisposti. Avevi detto ben vengano, insomma, società, pur con qualche problema, che riesce ad onorare gli impegni. Poi in realtà si trattavano, non le tue, ma le parole del DG Nacerriti, quelle della società in genere, un po' fasulle.
Sono molto deluso, sinceramente mi sento preso in giro, come tutti i tifosi. Avevo creduto, forse illudendomi, che persone, professionisti che si interessavano di una società di calcio in un momento difficile lo facessero a ragion veduta. Devo dire che dopo qualche settimana sono cambiati i suonatori, ma la musica, lo spartito è rimasto lo stesso, cioè molte chiacchiere, molte carte che girano, ma soldi in cassa non ci sono, per cui sì, sono molto deluso e francamente spero che quanto prima arrivino delle altre persone che ci ridiano perlomeno la speranza, perché in questo momento quello che manca è la fiducia per credere in un futuro migliore. Quindi io avevo dato credito perché mi si erano presentati come persone serie e con la situazione in mano ben chiara. Dopo poche settimane mi sono subito ricreduto perché i fatti che avevo predicato non si sono realizzati, per cui prendo atto che in questo momento la società è piena di chiacchieroni, punto.
Il DG Nacerriti è presente nelle dinamiche societarie oppure in questi ultimi periodi non è stato più così attivo come
a mia domanda specifica, che ho fatto la stessa domanda che mi hai fatto te, mi hanno risposto che è il diverso tempo che non si vede, quindi non lo so, quindi penso che anche lui sia in uscita, anche se non ha formalizzato nulla, vedremo.
Ecco, le problematiche vere di questa società è proprio il fatto che si sono avvicinate, oltre a quelle logicamente economiche e agli impegni non rispettati, specie quelli con i giocatori ma anche con i vari fornitori, la problematica è che si sono avvicinati tanti personaggi che hanno fatto tante promesse alle quali poi non si è unito quantomeno l'attivismo per cercare di risolvere certi problemi. Alle parole non sono seguiti i fatti.
Ma hai perfettamente ragione, e se posso, tra virgolette, l'operato di Ranieri, perché era evidentemente uno sprovveduto, comunque una persona che non sapeva bene in quale mondo
fosse stato proiettato,
in quale mondo era arrivato, non posso dare lo stesso giudizio di quelli che sono arrivati a ottobre e soprattutto di Nacerriti e Spadoni che sono arrivati a febbraio, perché sono persone di questo mondo, i conti erano belli chiari. E francamente non riesco a darmi ancora una ragione reale per cui questi soldi promessi poi non sono arrivati. L'unica ragione è che forse non c'erano fin dall'inizio, però ecco, tutti quanti noi abbiamo assistito a promesse mirabolanti anche dal notaio, soldi promessi di versamento di capitale sociale a tutt'oggi non ancora effettuato. Abbiamo richiesto espressamente la messa in mora dei soci che non hanno ancora ottemperato al pagamento del capitale. Quindi, insomma, questa è la situazione. Persone che sono venute qui a prenderci per il naso. Questo è assolutamente vero.
E qual è la tua sensazione, al di là dell'aspetto puramente calcistico, che adesso entro 2 settimane si deciderà, sul futuro? Riuscirà ad avere un futuro l'Ancona?
Ma molto dipenderà da come si chiuderà questa stagione, secondo me tribolata, nel senso che al di là dell'aspetto sportivo, che potrebbe essere determinante per potenziali investitori, come credo, il problema è questo: se la società chiuderà con un debito accettabile, come mi hanno detto si sta lavorando, forse una società diventa appetibile anche in Serie B, perché dalla Serie B si potrebbe anche essere riaccolti in Lega Pro con un ripescaggio, e quindi con una situazione debitoria non esplosiva, un investitore potrebbe trovarsi una società retrocessa sul campo, ma magari di nuovo in Lega Pro con il repescaggio. Non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere. Se al contrario la società avrà il 30 giugno una esposizione debitoria molto alta, come era quella a dicembre, tanto per intenderci, faccio fatica a immaginare qualcuno che investa in una squadra di Serie D con tanti soldi da mettere dentro per chiudere il bilancio. Quindi in questo momento, anche se noi tifosi siamo orientati al campo, devo dire che la mia attenzione, la mia preoccupazione è più all'aspetto economico, quindi all'aspetto dei debiti. Personalmente mi sono raccomandato di continuare in quest'opera di transazione per ridurre l'esposizione debitoria, perché non ci salverà forse dal sul campo, ma ci potrebbe consentire di dare un futuro calcistico. Questo è quello che so adesso. Leggo sui giornali che ci sono degli interessamenti di altre persone, ben vengano. Ad oggi non ci è arrivato nulla, in società mi hanno detto che non hanno nulla di confermabile, stiamo alla finestra. Io posso solo ribadire che come soci del 2% siamo ovviamente disponibili per qualsiasi persona che grazie alla nostra presenza vuole avere notizie su Ancona o avere informazioni. Poi è ovvio che ci faremo da parte, come abbiamo promesso più volte, perché come progetto è ampiamente chiuso. Siamo solo disponibili a fare un passaggio di informazioni, di comunicazioni, non altro.
Andrea, scusa, un'informazione che ti chiedo io, a proposito di cordate, di chi si avvicina a questa Ancona, i movimenti che sta facendo Schiavoni, noi speriamo che vadano in parte almeno a buon fine per una cordata romano-locale, chiamiamola così. Sì. Ai nostri microfoni, quando l'avevamo proposta a Nacceriti, il direttore si era un po' indispettito. Com'è vista all'interno la possibilità di ingresso di nuovi soci, da quello che hai potuto capire? Esiste solo ancora quella linea che conduce ai calzaturieri, al mondo appunto prospettato da Nacceriti, o si sta guardando oltre?
La mia sensazione è che ognuno guardi un po' per sé, passami la battuta, nel senso che Ranieri, vabbè, fuori da ogni logica, è sparito, non si sa che fine ha fatto. I due aquilani, in particolare Mastropietro, credo che vogliano vendere chiunque possa essere interessato alle loro quote, magari per farle rientrare di quei quattro soldi che hanno messo, è ben accetto. E parlo ovviamente della cordata abruzzese. Nacciariti, che mi risulta essere anche lui uscito un attimo dai radar della società, può darsi che faccia ancora qualche trattativa con i calzaturieri, ma non so a questo punto a nome di chi, perché non riesco a capire il suo ruolo. E poi c'è Davide Miani, con cui ho parlato oggi, che è presente lì in società e materialmente è quello che sta portando avanti la trattativa per ridurre i debiti, anche lì immaginando un futuro. Però la mia impressione è che uno ci stia muovendo in ordine sparso. E, tra l'altro, potenziali nuovi soci non è detto neanche che debbano entrare comprando le quote, perché un po' come è avvenuto per i soci aquilani, basterebbe avere i soldi da mettere dentro la società il 30 giugno, quando bisognerà ricapitalizzare la società, e il passaggio viene automatico, senza tanti passaggi notarili. Quindi mi sembra che ognuno si stia muovendo un po' secondo logiche personali, e questo un po' mi spiace, perché forse andrebbe fatto un discorso tutti insieme, ma non io per primo non so chi può dare le carte in questo caso.
Esatto.
Perché formalmente mi dovrei rivolgere a Leone e Mastro Pietro, perché sono quelli che hanno l'88% delle quote, l'85%, quindi sono loro che dettano le linee, però sono anche più assenti. Ripeto, l'ho detto a modo di battuta all'inizio e lo ripeto adesso: assemblea dei soci convocata formalmente, l'unico socio presente è la Sottiliamo Lancona, che conta il 2%. Gli altri erano presenti in fax, questo lo dice tutto. Non era un'assemblea di vitale importanza, però non era presente neanche l'avvocato Fioreschi, che di solito veniva a pontificare su tutto, oggi era completamente assente.
È una società che non ha riferimenti.
È una società che non ha riferimenti, l'unico riferimento presente è Davide Miani, però lui non è socio, quindi anche quando dovesse prendere degli accordi, parlare del futuro, io francamente non so a che titolo parla, ecco. Rimango basito, ecco, quando leggo certe cose, perché in questo momento Schiavoni o chi per lui dovrebbe parlare con i soci, dovrebbe parlare direttamente con Leone. Mi si dice, voi me lo confermate, che ha avuto incontri anche con Di Nicola, e io ritorno a dire: Di Nicola chi? Nel senso che non è che cado dal pero, però Di Nicola formalmente non ha nessun ruolo nella società.
Beh, ufficialmente, Andrea, è stato detto che ha avuto incontri con la proprietà. Da Schiavoni si è presentato Davide Miani e la proprietà. Questo è quanto ha dichiarato Schiavoni all'onor del vero. Non è stato fatto nome, ma la proprietà è intesa come persona singola. Questo era chiarissimo, che si stava rivolgendo a una persona.
Ma io capisco tutto e non mi sfuggono le battute che anche fa il buon Schiavoni. Non è che mi lasciano indifferente. Dico, va bene, allora parliamo in sostanza. La proprietà è Di Nicola? Ok, non è così sui libri, ma anche fosse la proprietà di Nicola deve muoversi tramite Mastro Pietro e Leone.
Certo.
Allora, o Mastro Pietro e Leone sono completamente al servizio di Nicola, cosa che non sta a me dirlo, oppure mi manca ancora un pezzo. Cioè, ecco. Poi probabilmente è tutto chiaro, probabilmente sono delle persone che sono in qualche modo in collaborazione con De Nicola. Però anche se fosse, mi domando, vogliono vendere a chi?
E questo, questo è il problema fondamentale, perché prima io ho sobbalzato nel momento che tu dicevi mi pare che ognuno si muova in forma singola praticamente all'interno dell'Ancona, e di chi si muove in forma singola noi ne stiamo pagando le conseguenze, noi intendo come tifosi, perché nella gestione di Sostiamo l'Ancona abbiamo capito quando ci si muove in forma singola i danni che possono essere provocati, e siccome che in mezzo c'è la nostra Ancona e non c'è chiarezza, non c'è mai stata negli ultimi anni, ma non c'è chiarezza soprattutto in questo periodo di chi sia il vero proprietario, c'è un messaggio che arriva, ma se uno vuole comprare l'Ancona con chi dovrebbe parlare? L'hai detto tu, con chi dovrebbe?
E questo è il problema, formalmente se noi decidessimo, noi come tifosi decidessimo, non consideriamo, che un tizio volesse comprare l'Ancona dovrebbe rivolgersi ai soci, che sono Leone, Mastro Pietro, Ranieri, e per un 2% sosteniamo l'Ancona. Ora, se qualcuno vuole comprare il 2%, il mio numero lo conoscono tutti, siamo disponibilissimi, ma al di là delle battute, l'altro 98% è in mano a persone che sembrano non più interessate al progetto ancora. Ripeto, sembrano, tanto che non hanno neanche versato i soldi che avrebbero dovuto mettere, perché sono impegnati dal notaio, non perché l'hanno detto al bar, dal notaio, hanno firmato un atto impegnandosi a versare dei soldi. Giusto per capire la drammaticità della questione, i soldi che non hanno versato sono circa 130-140 mila euro, erano ampiamente sufficienti a evitare il punto di penalizzazione, tanto per dirla tutta. Quindi capite quanto può rodermi oggi venire a sapere che abbiamo preso un punto di penalizzazione per un mancato pagamento di oltre 100.000 euro che poteva essere evitato se i soci di maggioranza avessero fatto il loro dovere, non il dovere certificato dal notaio. Detto questo, dovrebbero parlare sicuramente con loro, con questi soci persone fisiche. Forse non basta, perché forse dovremmo parlare anche con la proprietà, come ce l'ha indicata
Schiavoni.
E basta, perché a questo punto Nacciariti non so a che titolo parla, perché non, i nuovi soci non sono mai arrivati. Capisco che i tifosi che leggono i giornali o ascoltano la radio possono avere confusione, ma è la stessa che abbiamo noi.
Esatto.
È la stessa che abbiamo noi.
E arriva infatti un amico che manda un messaggio che racchiude un po' il pensiero, penso, Vox Populi, anzi ne sono due i messaggi, uno di Luca.
Luca ci scrive: ciao Andrea, perdonami, ma guardandoci in faccia, chi e perché mai si accollerebbe debiti per prendere l'Ancona senza un seguito di pubblico, senza uno stadio in condizioni decenti, senza un campo da calcio che si possa chiamare tale? Cerchiamo di guardare in faccia la realtà. E praticamente ha esposto il nostro Luca la realtà, visto che anche lo stadio del Conero, insomma, è ridotto nelle condizioni in cui tutti vediamo la domenica. E il seguito di pubblico, logicamente, non c'è più l'entusiasmo dei giorni migliori.
Ma sicuramente, se dovessimo ragionare in termini aziendalistici, trovo difficile immaginare che un investitore voglia mettere i soldi nell'Ancona Calcio come azienda. Dopodiché sappiamo tutti che il mondo del calcio ha tante dinamiche che non sono solo quelle degli ultimi di fine anno. Con il calcio da sempre certi personaggi o certi imprenditori hanno fatto affari anche fuori. Cioè, basti un nome per tutti, erano altri tempi, ma non credo che Longarini abbia guadagnato dall'Ancona Calcio. Se ha guadagnato, ha guadagnato dal sistema calcio, dal sistema Ancona, ma non dalla società. Lo stesso Marinelli, che sicuramente non ha guadagnato, dall'Ancona non ha guadagnato nulla. Quindi non è detto che chi mette i soldi lo faccia per avere un utile dalla società. È vero che un calcio ridotto ai minimi termini e soprattutto un calcio con tifosi così disamorati come siamo, perché sarebbe l'ennesima delusione, difficilmente ha interesse. Questo ha perfettamente ragione Luca. La speranza è che ci possano essere delle persone che vogliono investire ad Ancona, sapendo le potenzialità di Ancona, perché Ancona ha una grandissima potenzialità, se non altro perché è una città di 100.000 abitanti. Dopodiché, scusate la polemica, ma dobbiamo anche capire come con sport più poveri, come la pallavolo, abbiamo un filottrano che va in Serie A1 e noi da ancora ce lo sogniamo, e abbiamo un Civitanova, Treia, Macerata, vabbè, comunque la squadra di pallavolo della provincia di Macerata che forse vince un altro scudetto. E non è che sono città più grandi di ancora. Evidentemente c'è qualcosa di diverso nel tessuto di tutti. Ci sta anche l'amministrazione comunale, per carità, ci stanno gli imprenditori, ci stanno i tifosi. Ancora sono anni che sta dando risultati poco lusinghieri. Questo anno o questo biennio in cui i tifosi hanno provato a fare qualcosa di più è stato un flop. Probabilmente avremo perso anche tifosi rispetto a 2 anni fa. Questa è la grave colpa di questo progetto andato male. La speranza che mi rimane da tifoso è che ci sia qualcuno di Ancona o da Roma magari, che voglia mettere soldi per farsi pubblicità, per farsi un nome, per farsi conoscere, apprezzare dalle nostre parti e piano piano risalire. Probabilmente azzerando i debiti o comunque riportandoli a un livello sotto controllo, questa cosa è possibile. Non è un esercizio facile, assolutamente. Se dovessi scommettere oggi, scommetterei più sull'insuccesso di questo progetto di riduzione dei debiti che sul successo. Però sono costretto ad attaccarmi a un briciolo di speranza e sperare che si riesca a arrivare a una situazione debitoria sostenibile.
Schiavoni parlava di se l'importo fosse stato inferiore ai 500.000 come prospettato, era un sacrificio che la cordata che lui sta tentando di fare avrebbe fatto.
Esatto, io non conosco i numeri, non ho partecipato a trattative, però capisco il ragionamento che fa Schiavoni e devo dire che è lì che bisogna arrivare. Ci si riuscirà, ripeto, mi è stato detto oggi che il lavoro sui debiti verso lo Stato è stato di dilazionarli, quello immagino che sia abbastanza facile, tra virgolette, con i creditori, che sono quelli che devono avere i soldi, ci si sta lavorando, si è già raggiunto un buon livello di scontistica, lo scoglio più duro sembrerebbe essere quello con i calciatori, anche per le loro prese di posizione, ma quello, come dicevo prima, dipenderà un po' anche dall'esito finale del campionato, quindi stiamo a guardare.
Che è l'importo più grosso, però, quello dei calciatori, Andrea.
Anche perché è necessario per iscrizione al campionato, a qualsiasi campionato, dimostrare di aver saldato le aspettanze, quantomeno fino al 30 giugno 2017.
È vero. In questo ci darà una mano, gioco forza, la residua fiduzione di Marinelli, che comunque sarà escussa, penso, per tutto l'importo, e quindi ci darà una mano a pagare gli stipendi. E per la parte differente vedremo quello che si riuscirà a fare, che vedranno, non vedremo, io partecipo come spettatore, quello che si riuscirà a fare con gli accordi. Ripeto, lo sappiamo tutti, purtroppo tra calciatori e società, e in questo caso mi riferisco a quel residuo di società che è rimasto in piedi, quindi Davide Miani, non è che corrano buoni rapporti, quindi non mi aspetto grandi sconti dai calciatori. Vedremo magari di fronte a una possibilità di un nuovo campionato, di un nuovo contratto. La verità è che per essere credibili dovremmo trovare nuovi soci che si presentino. I nuovi soci però aspettano che il lavoro sporco lo fanno i vecchi e quindi ci troviamo in un'obiettiva difficoltà. Si sta lavorando per avere un futuro, perché se questo non avesse, non avremmo futuro come calcio ancora, almeno come ancora 1900.
E noi siamo qua, Andrea, per non cantare già da adesso il De Profundis, anche perché sennò la strada sarebbe proprio quella. Un paio di messaggi al volo. Biecar, Ranieri era lo specchietto per le allodole. Cacchio, Ranieri è il padre, è pieno dei soldi. Vabbè. Altro messaggio. Ma scusate un attimo, sosteniamo l'Ancona. Dov'era quando De Nicola prendeva la società? Voglio dire, puntini, non si poteva vigilare meglio, senza polemiche, solo per sapere.
La domanda che fa il tifoso non è polemica, è giustissima. La verità è questa. Parlo per quello che ho ricostruito, perché ero fuori dal sistema ancora, ma ho cercato di capire. È arrivato Ranieri, si è presentato con delle credenziali rispettabili, soprattutto per il pedigree del padre, e in quel momento non c'erano alternative reali. E anche per vox populi dei tifosi, sosteniamo l'Ancona, ha passato la mano a Ranieri, che si è rivelato un patacca. A ottobre si sono presentati dei soci che, nelle figure di Leone e Mastro Pietro, che inizialmente hanno messo i soldi, che hanno consentito comunque di pagare degli stipendi che se no erano impiccati. Quindi, a differenza di Ranieri, sono presentati al tavolo con un po' di soldi. Devono metterne di più, ma intanto la prima parte l'hanno messa. Questi personaggi, quando si sono presentati, hanno dichiarato di presentarsi a nome loro. Non c'era De Nicola. È vero che sullo sfondo si diceva che c'era De Nicola perché Mastro Pietro era di L'Aquila, eccetera, eccetera, eccetera. Però le verifiche che noi potevamo fare erano sulle persone che fisicamente volevano diventare soci, perché ricordo che Sosteniamo l'Ancona aveva un dovere di vigilare sui soci, e sui soci abbiamo preso informazioni, non sono emerse contrarietà. Tant'è vero che al di là di quelli che sapevano tutto fin dall'inizio, De Nicola non è apparso subito. De Nicola, se non ricordo male, è apparso
alla prima partita di Coppa, mi sembra, con il Fano.
Sì, ma non era ottobre, era un po' più là.
I primi di novembre.
Esatto, quindi a cose fatte, voglio dire. Dopodiché, quando ha cominciato a girare qui De Nicola, ricorderete che noi abbiamo chiesto più volte, abbiamo chiesto anche in maniera esplicita, che cosa rappresentava De Nicola. Se ricorderete, Prioreschi, che parla spesso a sproposito, quando si è rivolto al sottoscritto con tono saccente, ha detto di farsi gli affari nostri su De Nicola. E allora mi domando, noi abbiamo provato a chiedere informazioni su cosa? La risposta è quella che avete preso anche voi giornalisti, perché anche voi a un certo punto avete cominciato a intervistare un figuro come De Nicola, che ci ha preso in giro, perché ci ha detto all'inizio che era consulente, che passava di lì per caso, poi che dava una mano sul mercato, fino a essere qualificato come proprietà, e nessuno l'ha smentito questo fatto. La verità è che ci siamo stati presi in giro con un piano ben riuscito, che hanno mandato avanti due persone con una fedina penale pulita, con un pedigree accettabile, che hanno messo dei soldi. Poi, quando ci dovevano mettere altri, questo progetto non è andato più avanti. Adesso tutti sanno che Nicola è il proprietario, ripeto, formalmente non si risulta così, ma non vivo sulla luna. Va bene, diciamo che Nicola si presenta come proprietà.
Anche perché, Andrea, scusa se ti interrompo, c'è quella famosa lettera firmata dai giocatori dell'Ancona che in sostanza tirano in ballo proprio questo aspetto societario. Lega, lettera che è stata inoltrata alla FIGC.
Sì, ma mi domando, visto che la FIGC è attenta a tante cose, giustamente non sarà sfuggito alla FIGC che da novembre abbiamo Di Nicola intorno. Non mi risulta che ci sia stata fatta indagine, o se sono fatte non hanno fatto nulla. Se qualche tesserato ha avuto rapporti con De Nicola, secondo me, da quello che so io, dovrebbe essere squalificato. Vedremo. Io ripeto, non voglio fare la verginella, mi rendo conto che la situazione è incresciosa, però mi domando che cosa dovevamo fare. Non che cosa potevamo, che cosa dovevamo fare, perché De Nicola a ottobre non era all'orizzonte. È apparso dopo, quando questi erano ormai proprietari dell'88%. Più di mettere in chiaro sui giornali e alle radio che volevamo chiarezza. Siamo usciti dalla società come amministrazione anche per questo. Abbiamo tirato in ballo più di una volta questa cosa. Le risposte sono arrivate sempre in maniera pubblica, Il rapporto che c'è stato è stato molto trasparente, perché abbiamo sempre lavato i panni anche a tutti. Che cosa avremmo potuto fare? Io francamente me lo sto domandando. Capisco la rabbia dei tifosi, capisco che forse siamo passati dalla padella alla brace, passando da Ranieri a De Nicola, ma mi domando che cosa si sarebbe potuto fare di diverso, e non ho risposta.
Intanto dai nostri ascoltatori arrivano varie supposizioni: la proprietà di Valentino Ferri e ancora Mastro Pietro e Leone sono stati chiamati ad Ancona da Mancini. Poi...
Vero, confermo che la trattativa per portare gli abruzzesi ad Ancona fu fatta dall'allora Mancini e l'altro D'Angelo, dei due Mancini e D'Angelo, questo lo confermo.
Esatto, tra l'altro un D'Angelo che comunque sia continua a circolare intorno all'Ancona, visto che è spesso presente in sede e allo stadio. Che figura ha questo personaggio all'interno dell'Ancona? Che ruolo ha?
Per quanto mi risulta era uno dei responsabili del settore giovanile, quindi credo che aveva, non so che ruolo abbia dal punto di vista federale, ma mi è stato sempre presentato come un soggetto che al pari di Mancini nella prima parte della stagione si occupavano del settore giovanile, quindi non si dovrebbe mai essere stato interessato alla prima squadra, almeno per quello che mi risulta.
E ancora sempre, perché tanto questa è una nota dolente che rimarrà sicuramente nel periodo di gestione di Sosteniamo. C'è un altro ascoltatore che non si firma, dice: sì, ma Miani ha venduto contro il parere di tutta la fondazione, cioè di una parte di Sosteniamo l'Ancona, perché alla fine fondazione Sosteniamo l'Ancona e Ancona 1905 era tutto un nucleo che poi è stato smembrato in tre parti, poi la storia dirà se ha ragione o ha torto. Io penso più a torto che a ragione, però ognuno ha i suoi punti di vista. Io ero esterno, quindi posso giudicare esternamente di non aver capito bene questa parte della gestione. Ma ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, dico a questo nostro amico, che la mia paura di quando sono sobbalzato sulla sedia è proprio il fatto che ognuno, come diceva Bieker, la sua sensazione è che ognuno all'interno tra i vari soci e non soci, perché ci sono anche delle figure che non sono neanche soci ma sono in realtà dipendenti o collaboratori, stia andando per la sua strada cercando una soluzione per questa Ancona, e tutto quel caos che si è creato a suo tempo, secondo me, è dovuto proprio a questo, che delle figure abbiano cercato delle soluzioni ad personam, senza il rispetto dei ruoli, quindi senza la maggioranza assoluta. Abbiano fatto un po' come cacchio gli pare.
Per casa, come si dice, per casa.
Così, bravo, io sono un po' più duro. Ma quindi questa, secondo me, è la mia sensazione e poi, insomma, penso che sia corroborata anche dai fatti. Praticamente, dice questo nostro ascoltatore, tutti gli avvicendamenti societari sono avvenuti da crisi delle stesse, ovvero quando viene una proprietà nuova è perché quella vecchia è alla frutta. Me lo leggi perché io non riesco, perché è molto distante per me. Qua.
L'entusiasmo è minimi termini. Questo non succede solo ad Ancona, ma ovunque. Ad Ancona, siccome siamo ad un punto zero, ci sono ampi margini per chi entra, per fare molte cose. Vedi la possibilità di costruire in zona del Conero, basterebbe avere una visione lungimirante.
Beh, questa è un'opinione che in parte condivido. Sicuramente ad Ancona abbiamo bisogno di persone che guardino nel lungo periodo, con un'ottica lungimirante. Quindi sì, condivido assolutamente che ci sarebbe bisogno di persone che guardano molto lontano, ecco. Speriamo di trovarla.
Infatti ti risponde Luca a proposito della tua risposta che gli hai dato in precedenza, dice: interessante
la risposta di Andrea, ma le potenzialità ci sono ancora o solo sulla carta? Io vedo una città accartocciata su se stessa.
Questo è il difetto di noi anconetani, continuo questo ping pong con Luca che saluto. Se parliamo sempre noi, ci guardiamo sempre nell'ombelico, quindi siamo accartocciati. Forse avremo bisogno di uno che non è di Ancona, che ci spiega come va il mondo, in senso buono ovviamente, perché forse sono un po' scettico rispetto alla possibilità di trovare un anconetano lungimirante, non me ne vengono in mente, per questo mi devo per forza guardare verso altri lidi, quindi verso persone di altre città.
Dai, chiudiamo con Lorenzo, che lasciamo Andrea al suo lavoro.
Ma voi di Sosteniamo vi rendete conto di quello che avete fatto? Io sono uno dei primi a fare la tessera, ho il mio nome sulla targa dello stadio. Eravate la speranza per tutti noi anconetani, ci eravamo fidati di voi, avete fatto entrare questa gente, almeno chiedete scusa a tutta la città, avete distrutto il nostro sogno, complimenti Lorenzo.
Ma veramente abbiamo provveduto fin da dicembre, da quando io sono andato presidente, a prendersi le responsabilità e assumersi il ruolo anche di chi chiede scusa su, su tanti errori fatti. L'ho fatto a nome di tutti, senza stare a guardare chi era presidente o chi era rappresentante in certi momenti, perché penso sia importante far prevalere una logica di gruppo. Faccio presente a tutti che, almeno per quelli che sono adesso, sosteniamolo ancora, io parlo per quelli da adesso, siamo tifosi assolutamente come tutti gli altri e siamo i primi delusi di come sono andate le cose, quindi soffriamo doppiamente da tifosi e perché in qualche modo avevamo creduto in un'utopia che poi si è rivelata un flop, quindi siamo assolutamente dispiaciuti e anche diciamo incazzati tra di noi, anche perché come diceva Stefano in molti casi noi stiamo pagando pegno, come sosteniamo l'Ancona, di decisioni che non sono state prese dal gruppo ma da singoli, ma ormai ha poco senso rimangare il passato. Diciamo che sosteniamo l'Ancona non ha svolto il suo ruolo come doveva farlo e quindi ha fallito.
C'è Cri che dice: Miani ragazzi non ha venduto niente, l'ok era di fondazione quindi Gramilano e associazione quindi Vietri, Miani era l'amministratore delegato e non aveva nessun ruolo, questo per onore di cronaca, e se fondazione e associazione non erano d'accordo, quello che è saltato, non erano d'accordo, vuole dire che tutti è stati zitti, altrimenti non vendevano, basta con ste storielle. Vabbè.
Torniamo al punto di prima, tanto ognuno vede la realtà a modo suo. Io non ero presente in quel momento a luglio, quindi non utile che aggiungo il mio pensiero perché non vale assolutamente niente. Dico che qualcosa non ha funzionato e adesso ne paghiamo le conseguenze tutti quanti.
Poi mi arriva una pagina del giornale dell'epoca, Gramilano assicura il progetto di Ranieri c'è, ma lì stiamo parlando appunto di un'altra bufala ben condita e ben architettata dall'architetto. Ti lascio con Savoro, non si poteva accettare l'accordata di Sfrappa o era troppo tardi?
Ma l'accordata di Sfrappa secondo me a ottobre è stata solo intempestiva, nel senso che se fosse apparsa 10 giorni prima o fosse stata un po' più veloce l'avremmo potuta prendere in considerazione, credo, ripeto, non ero presente e quindi fisicamente non so dirla. Quello che mi è stato detto è arrivata quando ormai le scelte erano state in qualche modo prese, probabilmente, ma lo dico col senno del poi, ad aver avuto un po' più di coraggio e aver scelto magari a ottobre di non pagare gli stipendi, quindi prendere i famosi 2 punti di penalizzazione, non adesso, ma a ottobre, e chiedere 15 giorni di tempo in più per valutare la proposta abruzzese e quella di Sfrappa ci avrebbe portato magari a scelte diverse. In quel momento lì francamente sembrava importante anche non prendere penalizzazioni per tutta una serie di motivi che ogni tifoso può ben comprendere, che qui si è scelto l'ovetto odierno alla forse possibile gallina del domani, e forse è stato l'ennesimo errore. Però anche questa cordata di Sfrappa vorrei vederla, nel senso che mi auguro che esista così come l'ho letta, magari fosse, però anche lì siamo ancora molto alle parole. Se passassimo ai fatti sarebbe meglio per tutti, però lo dico senza polemica, soltanto per come annotazione, ecco, io ne ho sentito parlare ma non saprei valutare se anche a ottobre era seria la cosa, ecco, sicuramente è stata intempestiva, questo sicuro, poi dopo per il resto non ho elementi per poter dire altro.
Bene Andrea, grazie di essere stato con noi, ti lasciamo al tuo lavoro perché
buon
ti abbiamo portato via.
Buon lavoro a tutti e un caro saluto alla prossima occasione di informare i tifosi.
Grazie, un saluto.
E non abbiamo toccato il tasto marchio, ma lo evitiamo questa sera.
La prossima volta.
Ok, ciao, ciao. Lasciamo Andrea Biecher, presidente di Sosteniamo l'Ancona, presente oggi all'assemblea dei soci che si è tenuta l'Ancona Point.
Uno dei pochi presenti.
praticamente l'unico, l'unico rappresentante reale in carne ed ossa. Per gli altri partecipanti si è basato tutto sulle deleghe. E ci ritorniamo tra qualche istante. Break pubblicitario per noi e poi i vostri pensieri, i vostri messaggi ancora tanti, daremo le risposte e ricapitoliamo anche tutto quello che è accaduto in questa giornata molto particolare, tra un punto di penalizzazione, 10.000 euro di multa, tre giocatori convocati dalla, dalla FIGC e oltre a, a quello che è successo, ovvero al fatto che ci sono due mesi di inibizione per David Miani e quindi si è dovuto provvedere a trovare una figura che rappresentasse la società in seno proprio agli adempimenti della FIGC.
Punto biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi asse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo da questa puntatona di Punto Biancorosso, ma diversamente non poteva essere. Torniamo e andiamo subito nei fatti. Poche chiacchiere, ma tante, tante news. Intanto andiamo a esaminare e poi andiamo subito con i vostri pensieri, cercando di darvi anche le risposte con il fedele Daniele Tittarelli. Allora, per quello che riguarda i play-out, nel caso ci arrivassimo, intanto riepiloghiamo che cosa succede. Non si disputano i play-out nel caso il distacco in classifica della quintultima sia superiore di 8 punti. Allora, andiamo a vedere la quintultima. Per quello che ci riguarda è a quota 36 e quindi si disputa.
Presupponendo che l'Ancona dovesse arrivare ai play-out vincendo le ultime due partite, il distacco di sicuro non aumenterà rispetto al Teramo.
Assolutamente. Quindi in questo momento tra la penultima e la quintultima ci sono tre lunghezze in tutto.
Però anche guardando l'Ancona sono 7 punti, nel caso in cui la penultima diventasse l'Ancona, di sicuro non, significherebbe che ha vinto le ultime due partite, quindi dal Teramo non prenderà più di 7 punti.
E quindi diciamo si disputano. Poi la squadra terzultima classificata retrocederà direttamente al campionato nazionale dilettanti qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti. Assolutamente, questa è fantascienza, in questo caso anche per noi sarebbe fantascienza. Quindi questi criteri per disputare i play-out, quindi di conseguenza matematicamente possiamo dire che i play-out in ogni caso si disputeranno. Poi chi entra nei play-out è un altro par di maniche. Perché qui dipende tutto da quello che succederà in campo nelle
probabilmente
prossime...
le squadre saranno quelle, le ultime 4 delle ultime 5 attuali. Quindi dal Teramo in giù vedo il Modena, Mantova favorito, avendo un calendario non impossibile.
Però comunque...
Sì, ancora è pienamente in gioco anche il Mantova, più 2 rispetto al Teramo.
È a rischio. Considera che vabbè, si salva sicuramente la Maceratese.
Sì, la Maceratese anche con questi due punti in meno va a 40.
Salvo peggioramenti ulteriori, però al momento la Maceratese.
La Maceratese va a 43, il Teramo a 36, quindi è irraggiungibile dal Teramo, quindi Maceratese salva.
A rischio a questo punto rimangono, oltre al Teramo, Lumezzane, Forlì e Fano, così come stanno, e rischio Mantova di essere risucchiata.
Sì, Mantova più 2 rispetto al Teramo. Però Modena-Mantova domenica finirà con un bel X.
Ce lo possiamo giocare.
Lumezzane, Fano e Modena-Mantova sono due X. E poi all'ultima giornata, non so qual è il calendario del Mantova, però penso che alla fine ce la farà a sfangarla.
Vogliamo vederlo? Ci vogliamo fare ulteriormente del male? Lo possiamo fare. Calendario, andiamo subito a vedere che cosa succederà. Qui abbiamo
Mantova su Tirol. Mantova salvo, perché Modena Mantova sabato domenica finirà X, Mantova su Tirol l'ultima giornata 1.
Tassativo, allora che sono le chicche del nostro Daniele. Giocate poi dopo, se vincete pensate a noi, se perdete pensate a Daniele. Allora invece ritorniamo
e alla fine ecco le ultime 5 rimangono quelle, io dico questo,
le ultime 5, vabbè. Allora, torniamo a questo punto alle news di oggi. Intanto vi ricordo che, anzi ve lo diciamo che non l'abbiamo ricordato, che è scattata oggi la prevendita. Si auspicava un segnale da parte della società, ma è rimasto solo un auspicio. Domenica alle 17:30, orario in simultanea. I biglietti sono messi in prevendita al solito tramite la Booking Show. Curva Nord 10 euro intero, Tribuna Laterale 18 euro l'intero, Tribuna Centrale 30 euro, Tribuna VIP 35 euro, ovvero i soliti prezzi tradizionali. Il giorno della partita i botteghini saranno aperti presso la biglietteria del Pala Prometeo Estre, Liano Rossini, alle 14:30. Quindi possibilità di acquisto dalle 14:30 anche per chi decidesse di seguire il derby Ancona San Benedettese all'ultimo momento. Veniamo alla giornata, vediamo un po' tutto quello che è successo, che abbiamo condensato sul nostro spunto, chiamiamolo così, postato sulla nostra pagina radiotua.com, www.radiotua.com, lo trovate anche su Facebook. Stangata sull'Ancona, penalizzata di un punto, ammenda dicevamo di 10.000 euro, inibizione per i vertici societari. Quindi il quadro è questo: l'Ancona scende a 28 punti, rimane saldamente ultima in classifica, la distanza con il Fano è sempre di 5 punti a questo punto, la sanzione di 10.000 euro di multa la federazione ha previsto anche il codice IBAN, ma non, per ovvi motivi non ve lo diamo se volete pagare 10.000 euro di multa ad Ancona, ma non credo che siate interessati. 3 mesi di inibizione all'ex amministratore delegato dorico Gianfranco Mancini e 2 mesi all'amministratore delegato e legale rappresentante della società Davide Miani. Oggi si è tenuto l'assemblea dei soci e al primo ordine del giorno era proprio quello di trovare chi avrebbe dovuto rappresentare la società in seno alla FIGC, perché da qui ai prossimi 2 mesi l'amministratore delegato, appunto Davide Miani, non potrà più firmare documenti relativi alla società per quello che riguarda i contatti con la Lega. E abbiamo saputo che l'assemblea dei soci si è espressa, ha avuto la disponibilità per delegare l'Ancona 1905 alla firma del segretario della società, che corrisponde a
Elianna Vaira, che dunque quindi avrà i rapporti con la Lega in questi i rapporti burocratici con la Lega, con la FIGC in questi 2 mesi in cui Miani sarà squalificato, quindi dal 26 aprile al 26 giugno. Per l'iscrizione al prossimo campionato David Miani potrà di nuovo firmare.
Ci saranno 60 giorni per chiedere il dibattimento, però praticamente sono anche i 2 mesi che sono stati inflitti, quindi non penso che si potrà procedere in tal senso. Intanto arriva un messaggio, dice: ma Reggiana Forlì come finisce? Perché non hai dato questo
risultato. No, queste partite non dopo non vorrei essere tacciato in un senso o nell'altro. Io vi ho dato queste 2 chicche: Mantova, Modena e Lumezzane e Fano. Più Mantova su Tirol dell'ultima giornata.
C'è una considerazione di un nostro amico, dice: la segretaria se deve pure sposare mandare in rovina pure questa moretta.
È una delle poche che è riuscita a rimanere da luglio fino ad aprile, quindi penso che sia consapevole, anche perché viene dall'esperienza precedente all'Aquila, quindi è consapevole del posto in cui è finita. Forse non è finita qui a caso, ecco.
No, vabbè. E tra le altre cose, sempre oggi, ma questa volta con una nota della stessa società che stupisce anche la stampa, che di solito è la stampa che fa gli scoop e spara a zero, ma forse proprio per evitare che arrivasse un'altra bordata sull'Ancona, la stessa società ha informato tutti i propri tifosi che 3 tesserati, ovvero Lorenzo Bambozzi, Luca Caccioli e Michele Paolucci, sono stati convocati dalla Procura Federale della Lega Pro per informazioni riguardanti l'attuale campionato. E qui il grande...
Ma domanderanno chi hanno visto meglio, qual è stato il giocatore migliore, sì, il giovane più interessante.
Per la Gold Premier daranno i loro voti. Ecco spiegato il grande punto interrogativo che abbiamo messo sul nostro sito e sulla nostra pagina, perché più di un punto interrogativo non... Che cosa sta capitando in casa Ancona oltre a tutto quello che già sappiamo? Sempre oggi è stato deciso 2 punti di penalizzazione, un'ammenda di soli 4.000 euro alla Maceratese. A questo punto non
chi
so
oggi ha cambiato proprietà, chi oggi alla Mediterranea Metalli di Claudio Liotti, mi sembra.
E che vedremo che cosa farà. E un'ammenda invece di 1.500 euro alla San Benedettese, che inizialmente rischiava anche un punto di penalizzazione per il simpaticone di Franco Fedeli, che ne ha combinata una delle sue.
Non ha pagato il DS per ripicca.
Però ha portato tutta una serie di documentazioni dove risultava, lo diamo a livello proprio di mera cronaca, risultava che la società avesse inviato una raccomandata al suo DS contenente degli assegni, ma questo il DS, probabilmente pensando a una bomba, non aveva ritirato questa raccomandata, che finita la giacenza è tornata indietro. La società saputo dopo 2 mesi circa, perché dura così la giacenza, abbondanti, che DS non aveva ritirato questi assegni, aveva provveduto a fare quello che avrebbe dovuto fare subito, ovvero il bonifico sul suo conto corrente e carta canta in quel caso. E allora per questo è stato evitato il punto di penalizzazione, e un'ammenda ridotta soli 1500 euro per quello che riguarda appunto la San Benedettese. Poi ci sono stati invece in filone maceratese 5 mesi di inibizione a Filippo Spalletta, 4 mesi a Simone Baldassarre Sivieri, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Maceratese. E poi insomma altri ammendicoli in giro. Trovate tutto sulla nostra pagina se volete farvi una lettura, tra cui proprio quello che è stata la decisione del Tribunale federale, e noi ci interessava in particolare quello, relativamente al deferimento di Davide Miani, al punto di penalizzazione, come si è arrivati insomma a questa decisione. Che altro? Ci abbiamo un po' di messaggi, vediamoli un po'. Dov'è? Questo l'abbiamo letto. Di quest'altra parte, cosa doveva fare? Sosteniamo quello per cui 7 anni fa era nata, cioè tenerci alla larga da certi personaggi. Gabriele, morale della triste favola: sono indispensabilmente necessarie persone preparate e tecniche al proprio posto. Per il resto sono chiacchiere, promesse, bugie, programmi campati in aria e avremo un futuro molto buio. Dorico Forever. Comunque.
Le persone preparate e tecniche le mette una società solida e organizzata che vuole strutturarsi.
E certo, non si può gestire passando da, così per dire, dall'ortofrutta al calcio. Sono meccanismi decisamente diversi. Massimiliano, mi sveglio la mattina presto per lavoro e uno dei primi pensieri è la Matancona. Sì, sarò anche scemo, ma non voglio pensare all'eccellenza. Nessuno si prenderà sulle spalle una spesa a fondo perduto.
Bisogna capire gli imprenditori, se c'è qualcuno interessato, quale vedono più invitante, se ripartire da zero o con una categoria inferiore rispetto alla serie eventuale serie D, o se ripartire, si spera, dalla Lega Pro, ma molto più probabilmente dalla serie D, con un fardello importante, pesante.
Ma pure la Maceratese è stata venduta. Ma com'è possibile che Macerata sia più appetibile di Ancona? Sapete se avevano meno debiti di noi?
No, dipende a chi è stata venduta. Valuteremo col passare dei giorni, dei mesi, l'affidabilità di questi.
Questo è il terzo passaggio di mano in una stagione,
esatto,
della Maceratese.
Ma anche in poche settimane, perché anche un paio di settimane fa c'era un gruppo pronto che aveva rilevato la Maceratese e poi per intemperanze della tifoseria si erano ritirati indietro. Quindi...
Però su questo punto Paolo da Monte San Vito ha perfettamente ragione, cioè a conti fatti il debito della Maceratese attuale dovrebbe essere superiore, nettamente superiore a quello dell'Ancona, perché non dimentichiamoci che la Maceratese non paga gli stipendi da ottobre.
Sì, quello sì.
Non vuoi, l'Ancona l'ha pagati fino a dicembre, sono stati tutti pagati. In una maniera o nell'altra.
Però è stata escussa anche la fideiussione della Maceratese, sono arrivati i primi stipendi di gennaio, mi sembra. Insomma, anche loro hanno iniziato a pagare il primo dei tanti mesi in cui sono arretrati.
Quindi novembre-dicembre?
No, lì non so, so che sono arrivati le mensilità di gennaio in questo momento. Tramite, non so se la discussione della fideiussione successiva, però sono stati pagati almeno un mese dei mesi arretrati che avevano.
Allora, mi sono perso forse una nota, perché vediamo un po' se la trovo questa nota, perché ci è sfuggita nel caso. Vediamo. Sì, ecco, vedi, c'è una nota. Allora. D'altra parte lo stesso tribunale entro due punti, no, non, noti qua,
c'è il sito dell'Ancona ha ufficializzato che la società è stata penalizzata di un punto con ammenda di 10.000 euro. Poi logicamente, senza entrare nel merito delle possibilità che si apriranno, l'US Ancona presenterà ricorso contro i provvedimenti, ritenendo di poter avere argomenti per supportare le proprie tesi e far valere le proprie ragioni. D'altra parte, ne va della regolarità del campionato, che non ha ancora espresso le proprie sentenze. Come del resto dicevamo anche fuori onda, la società aderirà a vie legali per tutelare i propri diritti.
E mi sembra giusto e corretto. e finiamo qui.
Ritiene di aver subito un'ingiustizia, quindi
esatto, e quindi oltre ai 10.000 euro
che ricorrerà alla Corte d'Appello.
La Corte d'Appello che si farà tra 60 giorni. Va bene, così.
No, tutte le sentenze di si fanno subito, ha detto il presidente Gravina. Ah,
subito si fanno, ha detto.
Il secondo grado sarà a breve, massimo entro la prossima settimana. Esatto. Però se non hai pagato gli stipendi, penso che qualsiasi giudice la interpreta.
La prossima settimana noi entriamo nell'ultima partita.
Settimana. Esatto, questi sono i tempi purtroppo, quindi, però quindi, prima della fine del campionato saranno esaminati, il secondo grado sarà esaminato.
Dici. Vabbè.
Anzi, ci sono tempi ristretti proprio per questo, per la presentazione del ricorso, proprio perché ci sono i termini abbreviati.
Ma un fallimento, e questo sarebbe tuo, e poi andare in Lega e chiedere la Serie D, per voi è da pazzi? Non mi dite che il clamore dell'attuale Lega Pro sia così tanto diverso.
Attenzione,
dalla
un fallimento se sei rimasto in Lega Pro, puoi chiedere
di Claudio,
un fallimento se sei rimasto in Lega Pro, puoi chiedere la D, ma se sei in Serie D e poi fallisci, non puoi ripartire dalla D, a meno che riparti dalla categoria più in basso, quindi l'eccellenza. Quindi un fallimento se ti sei salvato, ok, potresti anche se ci vogliono discrete potenzialità economiche. In molti quest'anno non iscritte sia alla Lega Pro hanno rinunciato anche alla Serie D perché c'è un balzello non indifferente. Però se sei in Serie D,
però mi pare che aveva detto che volevano ridurlo, no, questo balzello, perché
però ecco, l'anno scorso era abbastanza rilevante
perché doveva arrivare
lo stesso
60
Lanciano
squadre,
altre il Pavia stesso, altre società sono ripartite da categorie più in basso della D.
Si parlava tra i 300 e i 600 mila euro.
Esatto,
no? Era il balzello,
però il Lanciano era retrocesso dalla B alla Lega Pro e non se retrocedi in D e fallisci, la Serie D non ti spetta.
No, devi essere recuperato.
A meno che non si tratti di un fallimento pilotato.
Ormai mi hanno irradiato la vita, ok, diamo anche lettura di questo. Ma tutti fanno i concordati, non è possibile ridurre il debito con questo modo, anche se poco corretta soluzione. Simone 75.
Il concordato, bisogna che chi appartiene all'attuale società richieda il concordato preventivo oppure
porti libri in tribunale. Esatto. In ogni caso andava fatto, ma se ritorniamo sempre al discorso che abbiamo fatto prima, affrontato con Bieker, se c'è veramente la volontà di cedere questa società o si cerchino ancora le strade di nuovi soci in ingresso per tamponare e andare avanti.
Cioè, noi non abbiamo mai sentito alcun grido di allarme, a parte il fatto che non c'è più nessuno presente in questo momento dell'attuale società, però non si è mai sentito alcun grido d'allarme.
E quindi questa è la situazione. Io direi che grosso modo l'abbiamo letti tutti, i messaggi, perché poi dopo alcuni si ripetono, ma la dinamica è sempre la stessa.
Esatto, abbiamo questa nuova notizia che l'Ancona farà ricorso, ma del resto ce lo aspettavamo, per far valere le proprie ragioni al grado successivo e quindi alla Corte Sportiva d'Appello.
È una bellezza. Insomma, ritorniamo dopo il dì di festa con tante belle notizie, preparandoci in ogni caso.
Per ogni punto che ne facciamo, un passo che uno
un
che
avanti
perdiamo.
Un indietro e facciamo le solite cose. Vediamo quello che succede. Domani tanto saremo di nuovo sul pezzo a seguire con voi quello che sarà l'evoluzione di questo fine campionato, sicuramente bello, bello rovente, bello caldo.
Abbiamo dato, dai, un senso ancora a Samb, quantomeno siamo ancora in vita, c'è la matematica che non condanna. Serve
una giornata biancorossa, sarebbe stupendo.
Ormai i prezzi sono stati ufficializzati, quindi...
Ma ci vorrebbe anche... controlliamo, senza mai, perché qui noi siamo... No, per adesso non c'è. Diciamo biancorosso sotto l'aspetto di essere presenti allo stadio, perché è l'ultima partita casalinga ed è forse... Si spera la penultima nel caso si rientri nei play-out. Si rientra, io vedo qui mi segnano, no, non abbiamo finito, guarda che ci sono due messaggi, vedi che la nostra macchina intanto si intreccia e poi adesso mi ha segnato due messaggi che poi erano fermi da un po'.
Dovevate darla a Schiavoni e Petrolini, adesso non eravamo messi così male, però è anche vero che Schiavoni e Petrolini non l'hanno mai richieste in prima persona, cioè sarebbero stati dei imprenditori che avrebbero aiutato altri imprenditori, non hanno mai richiesto la società, altrimenti penso che sarebbe stato da pazzi rifiutare un'alternativa così importante.
Era, faceva parte di un'ipotetica cordata arrivata
in
dopo.
Appoggio.
Arrivato dopo però che l'Ancona era uscita fuori, ci sarebbe anche questa possibilità, ma siamo sempre nel dopo e noi ci serve che le cordate arrivino prima, che è quello che noi avevamo chiesto e su cui stavamo spingendo, cioè nel senso di farsi già trovare pronti, perché se una cordata dovrebbe o dovesse rilevare o salvare questa Ancona, dovrebbe essere una cordata già pronta, in maniera che quando ci sarà il patatrac entri e dica ci siamo, e allora possiamo chiedere il ripescaggio, chiediamo noi di rappresentare la nuova
I tempi
Ancona.
Sono stretti perché il campionato sta finendo, poi il 30 giugno al di là della categoria, ma bisognerà finire di pagare le varie mensilità, le varie spettanze che sono rimaste in evase, e quantomeno fino al 30 giugno 2017.
Esatto,
quindi
se non si sarà ridotto il deficit, difficilmente ci sarà qualcuno serio che vorrà rilevare questa accordata con questa società con un buco.
Anche la speranza di ripescaggio, tutto legato a una società pulita, con le carte in regola, che abbia...
Però se tu vai a punzare, che dici, questa fallisce, valutiamole tutte al volo, questa fallisce, deve esserci già pronta una cordata, in ogni caso, di persone che dicano, ok, siamo disposti a creare una nuova Ancona 1905, o AC, SRL, come la volete mettere, tanto le sigle qui più le società falliscono, più aggiungono sigle avanti e dietro, no? Fra un po' diventeremo come il Pala Prometeo Extra Rossini, Diano Rossini, cioè faremo un nome dell'Ancona lunghissimo, una sigla per ogni fallimento.
La San Giorgio Ancona.
Ma non lo so, sarà una cosa enorme. Comunque, deve esserci una società che già dice c'è, esiste, non che si è realizzata all'ultimo istante con i rischi di avere personaggi poi all'interno di quella cordata non veritieri, come già ci siamo passati. È quello che bisogna fare. Simone Mamiani, che sarebbe poi da Ancona, copre ancora queste persone? Simone da Dublino.
Il punto interrogativo Simone più da Dublino, inquietante da in un certo senso è questo. Sappiamo tutti da dove è partita la sua avventura con l'Ancona, con quali promesse, non parlo economiche, ma di eticità, di trasparenza, di sostenibilità, e sappiamo tutti di chi adesso lui rappresenta, quindi di chi si fa portavoce quantomeno, e quindi ognuno è libero poi di trarre le sue conclusioni.
Assolutamente. Bene, ci siamo alla conclusione, sono appena le 20:32, se ci ascoltate in replica, questa sera alle 18:30 vi attendiamo, per tutti voi invece se volete sentire il procuratore Roberto Amatucci, con cui abbiamo parlato del suo assistito, Di Paoli, che poi tra altre cose è stato convocato dalla federazione dalla Procura Federale insieme a altri due giocatori,
Luca Caccioli e Lorenzo Bambozzi,
per informazioni, così recita il
comunicato, sul campionato,
quindi
quali sono stati i giovani migliori, quali squadre giocano meglio il calcio, allenatori emergenti,
ma chi va in retrocessione è giusto che vada, diciamo, magari, informazioni sul campionato. Quelle che vi diamo noi normalmente, quattro chiacchiere al bar. Vabbè, con queste sono stati convocati. Poi abbiamo sentito fresco dall'assemblea dei soci dell'Ancona che si è tenuta oggi all'Ancona Point, il presidente di Sostiamo l'Ancona, Andrea Biecher, e abbiamo scoperto unico persona viva presente in rappresentanza dei soci, perché gli altri hanno mandato la delega per la prima volta, un'assemblea dei soci senza i soci.
Senza soci.
Bellissima, ma solo da noi succede. Fa parte un po', fa pandan con quando uno dice ho trovato 860.000 euro di sponsorizzazioni, chi sono? Non te le posso dire per privacy, perché gli sponsor per privacy non vogliono comparire. E noi siamo con questa società particolare, la nostra è un'annata tutta
ne abbiamo
particolare
sentite,
di stronzate tantissime, ne abbiamo sentite tantissime, da chi diceva che gli stipendi erano pagati in poi tutte.
Ma dobbiamo offenderci perché ci prendono così
per i fondelli?
Dobbiamo arrabbiarci?
Ma io penso che abbiamo perso anche quello, cioè il gusto di arrabbiarsi, perché ormai ne abbiamo subite talmente tante e ormai ne aspetti ogni giorno che dall'altra parte se ne inventino di nuove.
Però forse dobbiamo essere un minimo, cioè poi scompaiono, quindi dobbiamo prendere consapevolezza che noi rimaniamo, perché bene o male siamo nella parte del giusto e
chi le dice, poi in realtà piano piano sta scomparendo, o è scomparso, sta scomparendo dalla scena, quindi...
Il problema è che rimane sempre nell'ambito del calcio, quello che è preoccupante. Quindi il danno da una società si trasferisce semplicemente a un'altra, un'altra parte d'Italia. Poi qualcuno magari va all'estero anche, ma anche lì poi dopo combina qualcosa. E è questo che ci preoccupa. Però noi siamo quelli che hanno lanciato solo per la maglia a suo tempo e continuiamo a dire che siamo qua solo per la maglia. Le società cambiano, ma la nostra, il nostro amore incondizionato per la maglia resta, e quello ci potete combinare tutti i colori, ma l'amore per la nostra maglia resta. Grazie a Daniele,
grazie Tittarelli. A te, un saluto a tutti gli ascoltatori,
e domani sorpresa, domani vedremo.
Ah, logicamente chi approfondiremo sarà. Sul Corriere Adriatico questa penalizzazione che non è così in attesa, però è stata ufficializzata oggi. Faremo anche le varie previsioni sulla ipotetiche sulle ultime due giornate, su quali risultati serviranno per acciuffare i play-out. A questo punto, soprattutto due successi dell'Ancona e due sconfitte del Forlì, questa è l'ipotesi più plausibile, perché Lumezzane e Fano domenica, insomma, molto probabilmente potrebbe anche terminare con un pareggio. E poi, ecco, approfondiremo questo derby che si sta avvicinando contro la Samp.
Eh sì, vedremo. Se una volta era l'urlo era sì, Serie C sulle ossa del Forlì, se tutto andasse bene, invece che Serie C, resto qui, cambiamo il resto qui, ma la sostanza sarebbe la stessa, quella di rendere il pan per focaccia a quanto accaduto ad Ancona nell'andata. Vabbè, speriamo, tutto si può
anche perché la Samp, cioè, diventa una partita appassionante per l'Ancona, perché con qualsiasi altro risultato che non sia la vittoria retrocede matematicamente in Serie D, ma anche per la Samp, perché 50 punti, il Bassano e l'Albino Lef sono a 48, il Sant'Arcangelo che riceve la Maceratese ormai tranquilla, che non ha più niente da dire, a 47, quindi anche la Samp si gioca i playoff, perché all'ultima poi al Pordenone che si gioca il secondo posto. Quindi la Samp con 3 punti dal Sant'Arcangelo e lo scontro diretto sfavorevole, Sant'Arcangelo che domenica potrebbe andare benissimo a 50, la Samp si gioca tanto al Del Conero.
Vedremo, quindi appuntamento domani per le 18:30, ma domenica l'appuntamento è allo stadio Del Conero, non dimenticatelo. Ciao a tutti, a domani.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!